Ave Maria, cari amici, un saluto a voi tutti da parte di Antonio ed eccoci qui nel nostro appuntamento con il Catechismo della Chiesa Cattolica in compagnia di Padre Giampio e di Mosè, che salutiamo immediatamente. Ave Maria.
Ave Maria Antonio, cari radioascoltatori, ben trovati. Ave Maria Mosè.
Ave Maria Padre Giampio, un caro saluto ad Antonio e a tutti i radioascoltatori. Ave Maria.
Benissimo, cari amici, ecco, riascoltando un po' proprio la nostra sigletta iniziale per questa trasmissione dedicata al Catechismo della Chiesa Cattolica, si parla delle stupende verità. Effettivamente si parla proprio giustamente di stupende verità. Siamo nelle verità fondamentali della nostra fede, anzi per meglio dire siamo nei comandamenti che fin dai tempi, no, del Decalogo segnano, no, la volontà di Dio sulla nostra vita. Ebbene, siamo arrivati ormai in chiusura della riesamina del settimo comandamento. Allora, subito lasciamo la parola a Mosè e a Padre Giampio per vedere in che modo la dottrina della Chiesa Cattolica ci spinge a riflettere sul settimo comandamento. Allora, Mosè, lascio a te la parola.
Sì, Antonio, grazie. Qui padre, leggo il 519 come punto.
Molto bene, sì, grazie, Mosè.
In che modo i cristiani partecipano alla vita politica e sociale? I fedeli laici intervengono direttamente nella vita politica e sociale, animando con spirito cristiano le realtà temporali e collaborando con tutti, da autentici testimoni del Vangelo e operatori di pace e di giustizia.
Bene, il Catechismo ci fa comprendere anche alcune parole che un po' sottolinea il compendio e tralascia. Dice: i fedeli laici intervengono direttamente nella vita politica e sociale. Ma allora questo vuol dire se fedeli laici sono esclusi i fedeli ordinati, ministri ordinati possiamo dire. E infatti il Catechismo della Chiesa Cattolica 2442, che è un po' questo articolo fa un po' riassunto o un po' lo compendia, dice: non spetta ai pastori della Chiesa intervenire direttamente nell'azione politica o nell'organizzazione della vita sociale. Quindi un po' non è il compito della Chiesa di schierarsi in politica. Perché questo? Punto di domanda. Quale potrebbe essere una motivazione che giustifica? Quindi la Chiesa deve tralasciare il compito della politica, deve un po' politica e religione non c'è nessuna affinità? Può andare bene. In chiesa faccio la mia ora di messa e dopo, durante la settimana, posso vivere e gestirmela arbitrariamente in tutti i modi? È questo quello che vuole dire il catechismo? A chi facciamo rispondere, Antonio?
Beh, io direi che non credo che si possa parlare di una preclusione, no? Cioè, certamente i pastori della Chiesa, diciamo, curano le anime, no? Quindi intervenire direttamente nell'azione politica non è un loro compito specifico,
Giustamente, e quali anime mirano la salvezza alla Chiesa?
Beh, chiaramente le anime di noi tutti.
Esatto, e quindi già per questo non potrà esserci mai uno schieramento di
Ecco, giusto.
un colore politico, perché questo metterebbe l'esclusione di altri in tutte le sue e varie sfaccettature. È anche vero che il colore politico quindi non è all'interno della Chiesa, ma anche è anche vero che la Chiesa abbraccia, promuove, aiuta tutti quelli coloro che si conformano a quello che possiamo aver visto nella dottrina sociale e tutte quelle colori politici o movimenti politici o movimenti culturali che prendono dal Santo Vangelo, dall'insegnamento dei santi, le loro peculiarità, e quindi promuoverà tutto questo, quello che c'è di bene, e chiaramente dovrà anche ammonire o correggere o rettificare tutte quelle volte che un colore politico, che un pensiero politico, un'ideologia si promuoverà dei valori o degli elementi che sono in contrasto con l'insegnamento del legislatore supremo che è il Signore Dio Onnipotente e quindi il nostro Signore Gesù Cristo. Ecco, quindi la competenza, quindi chiaramente non spetterà alla parte gerarchica intervenire direttamente nell'azione politica, non spetta questo e nell'organizzazione della vita sociale, ci sono altri enti, però chiaramente avrà il compito di tutelare, di promuovere, di aiutare, sostenere e dare linee direttive, linee guida, proprio per che tutto quell'insegnamento, quella formazione possa sempre più conformarsi. E dice, questo compito fa parte della vocazione dei fedeli laici, quindi un compito di poter intervenire questo direttamente quando operano di propria iniziativa insieme con i loro concittadini. Quindi la stazione sociale può implicare una pluralità di vite concrete, comunque avrà sempre come fine il bene comune e sarà conforme al messaggio evangelico dell'insegnamento della Chiesa. Quindi uno Stato laico legittimo, ma laicità non vuol dire uno Stato laico non vuol dire laicista, quindi di cui queste sue ricerca di un bene comune va a discapito di una ricerca del vero bene che viene dato dal fondatore, colui che è sommo bene, bontà infinita. Ecco allora un po' questo collegamento che ci aiuta un po' a questo articolo del compendio. Compete anche ai fedeli laici animare con impegno cristiano le realtà temporali. Abbiamo visto che è un compito anche nel quinto comandamento e anche questo nel settimo comandamento, quello del bene, delle cose che ci stanno attorno, e utilizzarle secondo questo bene comune, secondo gli insegnamenti che vengono dall'alto, per testimoniare ed essere operatori di pace e di giustizia. Mosè ci diceva anche che ha trovato... Sì, Mosè, dimmi pure.
Sì, scusi, dicevo, infatti, sì, mi aveva detto di ricordarle con un intervento a gamba tesa nel caso, ma ho visto che lei giustamente si è ricordato, che leggevo in questi giorni di un bel passaggio del servo di Dio Enrico Medi, che appunto lui ha fatto anche politica, e si faceva la domanda nel 1967: cos'è la politica per un cristiano? E lui dice: è un servizio reso agli altri dimenticando se stesso, è una rinuncia ai propri interessi e alla propria vanità, è un'altissima missione davanti a Dio, è un apostolato di proporzioni sconfinate. E qui parliamo di oltre 50 anni fa, per cui penso che
è veramente
ai nostri tempi
una bella pagellina da poter inviare ogni volta che qualcuno dei nostri conoscenti, amici entra in campo attivo e dovrebbe avere un po' sulla sua scrivania questa bel vademecum del Beato Enrico Medi, di questo il servo di Dio venerabile o beato Enrico Medi, mi sono studiato,
o dovrebbe essere ancora... servo di Dio, dovrebbe essere
servo di Dio, servo di Dio, servo di Dio. Tanti bellissimi punti e insegnamenti ha dato questo grande, speriamo presto di poterlo vedere anche all'onore degli altari, per il tanto bene che ha voluto insegnare, ha voluto consacrare la sua vita al servizio del bene, ha voluto catechizzare veramente in un periodo con la scienza e quelli che usano la scienza per allontanare dalla fede. Sì, Mosè, dimmi.
Sì, scusi, infatti lui ha avuto anche delle cariche a livello, diciamo, europeo, cariche molto importanti, ma poi si dimise per gravi motivi di coscienza, perché dice, io qua ci sono arrivato perché mi hanno e dovevo fare certe cose, ma se non posso farle, per cui ha preferito farsi da parte.
Sì, vedeva che quando è arrivato alla stanza dei bottoni non gli era permesso di utilizzare i bottoni, per cui era arrivato lì con quel compito, quindi non gli facevano vedere solo la scatolina dei cose, ma non poteva mettere in atto la sua missione, il suo compito che si era prefissato. È stato coerente fino in ultimo, diamo lode anche a questa bellissima coscienza. È veramente un rinnegamento di se stesso, un'alta missione, un apostolato, perché si tratta non solo del proprio bene, ma del bene di tante 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 altre anime. E chiaramente quanto sarebbe lodevole, auspicabile, forse realizzabile, utopistico, nelle situazioni così, che la politica potesse indirizzarsi in questo modo, veramente ci potrebbe essere veramente un grande bene comune per poter veramente in tutto glorificare il Signore con la nostra vita.
Padre Giampio, scusami, volevo proprio un attimino, perché queste cose che abbiamo appena sentito, no? Soprattutto quello che diceva un poco fa su Enrico Medi, no? Mosè, insomma, queste cose veramente, cioè, ci devono far riflettere, perché se a un certo punto Medi, che mi ricorda un po' nella sua scelta, non so se ci ricordiamo, che posso dire, di Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che era un avvocato, no? E a un certo punto ha dovuto dire, mondo, non mi meriti, no? Ha smesso di fare l'avvocato ed è diventato santo, dicevo così. Come mai, no? Anche lui ha dovuto dire, mondo, non mi meriti, oppure sai, queste professioni che, come se niente fosse, no? Vanno a violare l'ottavo comandamento, per esempio, no? Le menzognette, queste robe qua. Allora, ecco, quando sorgono questi problemi di coscienza, che a un certo punto, sia nel caso di Enrico Medi, grandissimo uomo politico, anche un grandissimo scienziato, ecco, la gente rimaneva veramente estasiata, edificata nel sentirlo parlare, quando devono gettare la spugna e dire, un momento, cioè qui io per questione di coscienza mi ritiro, vuol dire che l'attività della politica è inquinata, l'attività, anche se volete, degli avvocati, no, così come è concepita, è inquinata, cioè costringe quasi, costringe, non è mai una costrizione vera, perché il Signore non costringe nessuno al peccato, ma questa struttura, questo accordo che hanno preso gli uomini, no, nella rappresentanza, quindi la democrazia, le camere, i deputati, i senatori, eccetera, eccetera, vuol dire che, diciamo così, si sono allontanati dalla volontà di Dio, insomma. È tutto qui, credo che sia il problema, no? Cioè, fare politica diventa difficilissimo, perché si pone, devi diventare una mosca bianca, cioè devi diventare uno che fa la politica, se ci riesce, secondo la volontà di Dio, e non ci riesci, non riesci poi a essere incisivo. Non so se è una cosa molto brutta questa qua, non so.
Purtroppo sì, purtroppo è una cosa brutta, perché sappiamo che quelli che non riescono a mettere questa impronta, anche se ci mettono tutta buona volontà, tutti buoni sforzi, sono quelli che hanno la stanza di bottoni.
Sì, cioè,
se vedi questi eletti, queste anime veramente così, e si accorgono che dopo arrivano dei compromessi col peccato, e quindi chiaramente rifiutando questo, rifiutando anche di proseguire, non oso immaginare veramente come deve essere questo campo veramente come uno deve un po' destreggiarsi tra queste onde. Non so, San Paolo diceva: ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede. Alla fine di questa battaglia, che uno si fa per tenersi la poltrona, ha conservato la vita di grazia? È un punto di domanda fondamentale, perché dipende da questo, la mia felicità o la mia corona di alloro eterna, l'aureola, oppure un momento di grande applausi umani, terreni, ma poi a fare presto, a fare presto. Quindi è un intervento in cui Santa Madre Chiesa invita i catechizzati a questo intervento, e lo invita a farlo con uno spirito cristiano, di cui Mosè oggi ci ha dato dei bellissimi requisiti ripresi dal Venerabile, dal Servo di Dio, e ricomedi veramente preziosissimi. E ricordandosi di essere testimoni autentici del Santo Vangelo e operatori di pace e di giustizia, sono dei valori, delle qualità irrinunciabili, partendo anche dal bene comune, che chiaramente può essere anche al di là di un, possiamo dire, qualcosa di solo religioso, ma sappiamo che tutte quelle cose religiose che propone sono tutto per il bene comune, per il bene di tutto l'uomo, e quindi chiaramente queste qui non devono mai essere scavalcate o bypassate o messe da parte. Se dite, facciamo il numero 520. A che cosa si ispira l'amore per i poveri?
L'amore per i poveri si ispira al Vangelo delle Beatitudini e all'esempio di Gesù nella sua costante attenzione per i poveri. Gesù ha detto: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. L'amore per i poveri si attua attraverso l'impegno contro la povertà materiale e anche contro le numerose forme di povertà culturale, morale e religiosa. Le opere di misericordia, spirituali e corporali, e le numerose istituzioni benefiche sorte lungo i secoli sono una concreta testimonianza dell'amore preferenziale per i poveri che caratterizza i discepoli di Gesù.
Ottimamente. Quindi Dio benedice coloro che soccorrono i poveri e disapprova chi se ne disinteressa, diciamo nel catechismo della Chiesa Cattolica. Ed è bellissimo che venga messa anche questa bellissima frase di nostro Signore Gesù Cristo. E questa frase la utilizzava molto molto spesso Santa Teresa, Madre Teresa di Calcutta. Madre Teresa di Calcutta all'inizio della sua, quando stava a Calcutta, aveva un ruolo, un incarico di maestra, e insegnava alle principesse, le più ricche dell'India, così, che servite da tanti paggi, da tanti servi, così, veramente notavano così. Pian piano che le istruiva, le aveva appassionate a conoscere il nostro Signore Gesù Cristo. E pian piano le aveva anche innamorate Gesù. Termina il suo compito di maestra, di insegnante, e comincia la sua opera, la sua chiamata, risponde con la sua chiamata e dedicarsi a questi popoli. E vanno a trovarla queste sue allieve. Ci ha insegnato a innamorarci di Gesù. Che cosa possiamo fare per Gesù adesso? E Madre Teresa Calcutta gli dice: sarete felici se metterete in atto queste cinque dita. L'avete fatto a me. Gesù ritiene tutto quello che abbiamo fatto per questi più piccoli, e lo riceve come se l'avessimo fatto per lui. Ed ecco allora come è iniziato quest'ultima opera così importante a Calcutta e in tutto il mondo, proprio nel soccorrere i più bisognosi. E continua, dice, vedi, questa necessità non riguarda soltanto una povertà materiale, ma anche tutte quelle numerose forme di povertà culturale e religiosa. E tutto questo si ispira al Vangelo delle Beatitudini. Il Vangelo delle Beatitudini. Le otto Beatitudini. Mosè, te le ricordi?
E devo andare a cercare, padre, non me le ricordo tutte.
Ok.
Anche se mi sembra che, non so.
Vediamo. Beati.
Ci sono stati degli aumenti, ma erano 9, no? Mi sbaglio io.
Ok. Puoi dire anche 9. Anche 9 vanno benissimo.
Grazie.
Non mi bastano 8, però. Beati i poveri in spirito, perché di questi
è il regno dei cieli.
Beati i mansueti, perché possederanno, beati i miti, perché possederanno la terra. Beati quelli che piangono, perché saranno
consolati.
Perfetto. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno
saziati.
Ottimo. Beati i misericordiosi, perché troveranno
misericordia.
Ottimissimo. Beati puri di cuore, perché vedranno
Dio.
Beati i miti pacifici, perché saranno gli operatori di pace, perché saranno chiamati
figli di Dio.
Beati voi quando vi perseguiteranno per amore della giustizia, perché vostro è
il regno.
Il regno dei cieli, benissimo, ottimo, bene. Basta solo un po' fare una spolverata e un ripasso. Quindi, se noi consideriamo che la morale cristiana ha per fine la felicità eterna, la felicità dell'uomo, ma questa felicità l'uomo facilmente si allontana, perché è un po' col deficit del peccato originale. Ha queste radici vie vistiose che un po' lo allontanano dai comandamenti di Dio e che sono i vizi capitali. Quindi tutte le vie vistiose si oppongono ad altre vie che conducono alla santificazione, alla salute. Ne abbiamo parlato l'altra volta con le virtù morali, e tra queste virtù morali ce ne sono alcune che Gesù ha raccomandato in particolare, dicendo: beati coloro che le esercitano. Queste virtù speciali possiamo chiamarli, o vengono denominate, queste otto beatitudini evangeliche, che costituiscono un vero un po' compendio un po' di tutta la morale cristiana. E queste sono state proclamate da Gesù nel discorso sulla montagna, presso Cafarno, e nel Monte delle Beatitudini. E un po' abbiamo visto beati poveri di spirito. Chi sono questi poveri di spirito? E innanzitutto sono tutti quelli che hanno il cuore distaccato dagli onori di questo mondo. È un po' ricordando un po' anche quel punto che parlava il primo Mosè di Enrico Medi, proprio come chi vuole fare carriera in politica per il regno dei cieli deve proprio mettere tantissimo questa virtù, e di essere povero in spirito, distaccato dagli onori di questo mondo, non cercare il proprio vantaggio ma quello del bene comune. E in secondo luogo sono quelli che per amore di Gesù hanno distaccato anche l'animo dal fasto e dalla ricchezza dei beni della terra. E raggiungono anche il grado più sublime nella cristiana povertà. Quindi questa beatitudine combatte direttamente i primi due ostacoli che sono la superbia e l'avarizia. Quindi il regno dei cieli promesso ai poveri di spirito è lo stato di grazia nella vita presente, l'amicizia col Dio nella vita presente e la gloria eterna nella vita futura. Quindi sono pronti ad essere distaccati da tutte queste cose che ci stanno attorno. Ancora abbiamo i beati i mansueti, coloro i miti, coloro che sanno tenere a freno le arrabbiature, l'irascibilità, quelli che sanno mantenersi nella calma. Diceva la Sacra Scrittura, colui l'uomo paziente, l'uomo mite, è più grande conquistatore di quelli che conquistano le città. È proprio per dire, chi riesce a mantenere la mitezza con se stesso vale più di un conquistatore di città. Ancora quella mitezza sa usare col prossimo maniere umili, cordiali e cerca di evitare qualunque asprezza, qualunque risentimento. E questo un po' aiuta a combattere il vizio capitale dell'ira e ci aiuta anche a soffrire qualunque cosa spiacevole che possa accadere da parte del nostro prossimo. Questa è la mansuetudine, la mitezza. Ancora abbiamo beati quelli che piangono perché saranno consolati. Quale pianto intende il nostro Signore Gesù Cristo? Sono molti che piangono qua sulla terra. Piango che ho perso il portafoglio, ho perso le chiavi della macchina, ho perso il lavoro, ho perso un'eredità, con il terremoto ho perso casa, ho perso il lavoro perché la fabbrica ha chiuso. Ho perso la pazienza e quindi piango dalla rabbia, insomma ci sono lacrime spremute dalla collera, lacrime spremute dalla disperazione, lacrime spremute dalla sofferenza, c'è un mal di testa, un mal torcicollo, mi è arrivata questa brutta notizia di questo qua, quest'altra notizia spiacevole per questa persona che conoscevo, per un mio congiunto, insomma ci sono tante lacrime. Non sono queste lacrime che parlano Gesù, che rendono gli uomini beati, anzi tutt'altro, perché sono chiamate anche lacrime peccaminose. Queste lacrime di cui parla Gesù sono lacrime di zelo per gli oltraggi che riceve il Signore e per la perdita di tante anime. C'era ieri una santa che abbiamo festeggiato, Santa Elisabetta di Portogallo,
sì.
Santa Elisabetta di Portogallo, che aveva un bellissimo insegnamento, che diceva che il marito non era il massimo, anzi era molto infedele, però lei faceva una cosa, aveva una virtù bellissima, diceva, piangeva più per il peccato che offendeva il signore marito che quello del suo onore così messo da parte o un po' del suo puntiglio di essere così trattata. Così. Quindi il vero dispiacere, il suo vero pianto era perché questa persona a cui era legata stava offendendo con questi peccati il signore, piuttosto che sentire lei l'offesa personale. Questa sono pianti, lacrime e dolore di cui veramente ci fanno degni di essere consolati di Gesù. Ancora quelle lacrime di dolore per la memoria delle colpe commesse. Signore, ti ho tanto offeso con i miei peccati e piango e mi dispiace. Le lacrime di penitenza con cui si vogliono espiare i peccati passati e le quotidiane infedeltà. E sopportare anche le tribolazioni della vita per purificarsi. C'era Padre Pio, Sant'Ido di Pietrelcina, che prima di confessarsi piangeva i peccati. Sempre un confessore dice, ma Padre Pio, voi fate con le vostre lacrime quasi un sacramentale con cui lavare le vostre colpe, i vostri peccati, dopo aver prima di ricevere il sacramento della penitenza. Questa lacrime che piangeva Padre Pio, per quelli che sennò potevano essere definiti peccati, così è la delicatezza, perché i santi vedono che cos'è l'oltraggio al Signore anche di quelle piccole cose. Invece noi siamo più facile piangere perché mi è caduto la sedia o il martello sul dito del piede o o perché ho rabbia di quello che mi ha fatto questo, o perché quello mi ha guardato in quest'altro luogo, mi ha riposto questo male. Signore, pietà di me. Ancora, quelle lacrime di timore che nascono dai pensieri dei divini giustizi, che ne sarà di me? Così sono pronto per la vita eterna. Signore, ho purificato tutte le colpe passate. Le lacrime di compassione sui pativenti di Gesù Cristo. Santa Chiara che piangeva a terra, baciava a terra pensando di stringere i piedi di Gesù Cristo e in croce. San Francesco è quasi diventato cieco a forza di piangere, meditando la passione di Gesù Cristo. E pensa a quelle lacrime di speranza, di desiderio, dei beni eterni che un po' sospettano dopo questo esilio per incontrare il nostro Signore Gesù. E quindi un po' queste sono quelle lacrime che ci fanno meritare queste consolazioni da parte di nostro Signore Gesù Cristo. E per le altre beatitudini io farei un attimo di suspense, se sei d'accordo Antonio, proporrei dopo
Sì,
però un tempo di pausa, un po' così per poter vedere le successive.
Vado Giampiò. Allora comunichiamo ecco, alla regia di mettere un piccolo intermezzo musicale, un piccolo stacco musicale durante il quale saranno aperti, ecco, sarà aperto il nostro centralino, quindi ricordo il nostro numero di telefono fisso. 0825 444 391 per coloro che vogliono avvalersi del WhatsApp, sempre riferendosi all'account della Radio Buon Consiglio, potranno scriverci le loro domande, le loro osservazioni che poi ci verranno lette dalla regia. Allora ci separiamo da voi per qualche minuto di musica e poi ci ritroveremo qui parlando ancora del settimo comandamento. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci, siamo di nuovo tornati in diretta, ci siamo lasciati qualche minuto fa e abbiamo sentito le beatitudini, no? Quindi i cristiani, certo, devono partecipare alla vita politica, devono partecipare alla vita sociale, i laici, intendiamo, ispirandosi a che cosa? Ispirandosi al Vangelo delle Beatitudini, cioè questi operatori di pace, insomma, di giustizia, quindi consolare gli afflitti, abbiamo sentito, i piangenti, e tutto quello che comporta nel perseguire il bene comune. Ecco, questo è il... Ora, Padre Giampiero, prima che concedimi, ecco, un attimino di fare un'osservazione, perché come abbiamo sentito in apertura, no, grandi uomini come Enrico Medi, ma io direi come anche altri, in fin dei conti, De Gasperi, c'erano tanti cristiani, ecco, che appena dopo la Seconda Guerra Mondiale volevano in qualche modo incarnare lo spirito dei cristiani, no, anche nella politica. In qualche modo non ci sono riusciti. Però se tu mi consenti, io credo di intravedere, non so se è giusto quello che sto per dire, un vulnus, diciamo, no? Un po' proprio forse, sì, insomma, dell'Italia, anche dell'Europa, cioè fare politica, partecipare alla vita sociale, dopo aver escluso, no, la religione, perché noi sappiamo, no, non facciamo altro che sentire, no, che l'Italia è uno Stato laico, addirittura dai tempi di Cavour, no, libera Chiesa, in libero Stato, tutte queste cose qua, e beh, questo non è una cosa da poco, cioè aver espunto la religione dagli, diremmo quasi proprio dagli obiettivi, dalla difesa, no, di una comunità, questo è un grande problema, perché come si fa, sì, opporsi alle numerose forme di povertà, dice qui, povertà culturale, morale, poi c'è anche religiosa. Quindi in qualche modo noi ci troviamo davanti a una contraddizione, no? Cioè vorremmo partecipare alla vita politica, però guai a toccare questo argomento della religione, ecco. Quindi ci troviamo davanti a una specie di contraddizione, no? Partecipare alla vita politica, partecipare alla vita sociale, però guai se ti permetti di dire, di parlare del cristianesimo, no, siamo in uno Stato laico, prima c'erano le crociate, io voglio dire, c'era la Lega Santa, no? Mi ricordo, avevo sentito, no? Nel 1561 Papa San Pio V organizzò una Lega Santa per controbattere l'arrivo dei musulmani. Come è diverso, no? Come è diverso adesso il clima che respiriamo con questa laicizzazione, per non dire secolarizzazione, della vita sociale. Ecco, questo mi sembra il punto.
Sì, qua siamo ancora in quello che è un problema, per quello che definire stato laico è stato laicista. Ecco, è un legittimo stato laico, ma è quello che dopo loro hanno voluto dire alla fine, e il termine era laicista, che vuole prendere posizione e allontanarsi da tutti quelli che sono anche i principi dei religiosi, principi di un bene comune, che cerca solo un bene di una parte e non di tutta la persona, anima e corpo. Chiaramente, se noi togliamo dopo queste categorie della vita eterna, sotto la categoria del bene dell'anima, chiaramente ecco che a seconda dell'ideologia che uno sta sposando, o vuoi che sia capitalismo, materialismo, ateismo, tutti questi ismi portano a questo laicismo, proprio a quindi a cercare dei beni comuni per questi gruppi, ma di cui viene escluso il bene comune della persona nel suo complesso e nella sua integrità, e quindi saranno sempre dei beni parziali, che cercheranno di far felice il portafoglio, cercheranno di farli felici nello stordimento di qualche giorno o di qualche mese. È un po' ai tempi, mi viene in mente i tempi del cardinale e Borromeo Milano facevano 3-4 mesi di carnevale da dicembre fino ad aprile per tenerli soggiogati in questo divertimento continuo, per tenerli però soggiogati questi governatori un po' così e un po' a volte continua la tecnica un po' per questa cosa. Quindi chiaramente c'è questo un po' errore e fondo di base, chiaramente togliendo questi valori non negoziabili, sono non negoziabili, se vediamo come il sommo legislatore è Dio e quindi la creatura che deve anche rispondere al creatore di queste che sono le sue scelte, quindi questi qui creano molti problemi e quindi chiaramente creerà dopo una grande incompletezza tutte queste legislazioni che dopo non vanno altro che dopo moltiplicarsi in tanti leggi, sottoleggi, sottocategorie e categorie, ma che non vanno veramente mai dopo veramente a dare, solo un po' a complicare a tante volte la vita umana, ma non a dargli una vera impronta di un vero bene. Lo troviamo, ce ne accorgiamo anche oggi, in tanti disordini in cui troviamo dove ci sono dette queste legislazioni efficientissime, di un'efficienza politica culturale, ma non ha formato un cuore dell'uomo, questo non è capace la legge. E poi ne pensi accorgi con adesso le notizie di cronaca, vedi proprio queste, dopo scoppiano questi buboni che sono dopo incontrollabili, perché chiaramente si è formato qualcosa di un po' utopistico, un po' tante volte ideologico, perché così è un po' facendo a volte anche un po' lo strutto, mettendo di fronte ai veri problemi la testa nel buco e bypassandoli, dicendo che i problemi non sono problemi e quindi o sono parole tabù e quindi non volerle affrontare, non voler prendere delle soluzioni, quindi ovviamente se ci fermiamo solo alle ideologie non sono queste che ci portano
a chiaro, bene. Chiaro. Padre Ciampi, scusami, sai che cosa volevo proprio, non assolutamente non c'è un intento provocatorio in quello che sto per dire, però io mi ricordo benissimo, no? Mi ricordo che Giulio Andreotti, no? Uno dei più grandi diciamo così, uomini politici, che grandi nel senso che hanno governato, no? Per anche molti anni, sono stati presenti istituzioni, presidente del Consiglio, ministro, eccetera. Allora, ebbe a dire questa frase che io ricordo ancorché fossi ragazzo. Allora, quando fu approvata la legge, cioè il referendum, il secondo referendum, per l'abrogazione, cioè per il divorzio, no? Quindi la legge che permetteva poi dopo il divorzio, Andreotti, io mi ricordo, ebbe a dire: come cristiano disapprovo questa legge, ma come uomo politico democratico la approvo perché è la volontà del popolo. No? Secondo me qua ha detto tutto, no? Come fai? Cioè, come cristiano disapprovo questa legge, però come uomo politico democratico rappresento approvo la legge. Cioè, è una, come dire, una dicotomia trafiante questa qua, cioè non si può fare un politico in questo modo, no? Credo che come Edi o come altri che avranno provato, per esempio, la Pira pure aveva dei suoi positivi e dei suoi negativi, cioè c'era dei grandi, anche lui grande credente, quindi, però ecco qui non so se ho detto delle cose sbagliate.
Beh, io su questi argomenti, su questi personaggi non ne entro in merito.
Cristiano.
Però mi ricordo, tanto per dire, San Pio da Pietralcina, che più volte chiese, sommo pontefice, però non mi ricordo chi era all'epoca, Pio XII, adesso non vorrei dire così, di formare un partito politico veramente cristiano. Perché c'era stata una deriva per controbattere altre forme politiche, c'è stata un po' una deriva di alleanza in cui si erano un po' introdotte anche altre ideologie che non erano cristiane. Quindi un po' per più si lamentava, quindi non entro in mezzo sui passaggi che abbiamo detto, però ricordo che Padre Pio si lamentava che non c'era nella politica veramente una linea veramente cristiana al 100%, quindi
erano
sempre un po' anacquate, che facevano compromessi con altre linee politiche, ideologiche, che non avevano niente di cristiano, o che hanno cercato di fare un pseudo cristiano, ma che era, diciamo, a volte parlava di contraddizioni interne, quando si parlava di queste cose cristianamente, perché non si può andare a compromesso. Come non si può andare neanche a compromesso per dire che è come cristiano disapprovo, ma come politico, tu devi cercare il bene comune e ti rendi conto di quello che stai facendo, che il problema di un bene comune è dire che tutti possono fare quello che vogliono. Basta che non diano problema a te, e chi ti sta attorno, però possono, ma non è, dimenticano però anche il legislatore supremo. Ecco, vedi, un laico che diventa anche laicista, che mette da parte il legislatore supremo, di quei valori non negoziabili. E quindi chiaramente vediamo purtroppo oggi le conseguenze di quello che poteva chiaramente portare avanti certi casi limiti, alcuni momenti così problematici, diventa oggi l'ordine del giorno, insomma, in certe nazioni dell'est Europa il matrimonio dura anche poche ore, tanto ormai è diventato si parla di divorzio dopo poche ore, perché chiaramente ma tu stai minando la cellula della società, e questo qui, quindi ovviamente stai frantumando la famiglia, così, perché questo stai andando anche avanti tutti, però purtroppo è questo qui un po' l'incongruenza che in questo ci possiamo venire a trovare.
Padre, se posso riassumere in due parole quello di giusto che avete detto, è che penso che sia impossibile, per come è stato creato tutto questo sistema, essere fedeli alla verità se sei lì dentro, perché alla fine il riassunto è tutto quello, secondo me, cioè, se sei lì non puoi stare lì se vuoi essere fedele alla verità. Ecco, penso che Medi a suo tempo fece il passo indietro, appunto per quel motivo, dice: io arrivo lì, sono stato eletto per arrivare lì, per fare certe cose in un certo modo, e arrivo lì, però per vari motivi che sappiamo tutti non posso farlo, e per cui, siccome voglio essere fedele alla verità, che la verità è una sola, piuttosto che fare come quella persona che ha nominato prima, Antonio, che giustamente vuole stare con i piedi in due scarpe, non è diventata di sale, però
la moglie di Lot,
lei si è solo voltata indietro, cioè, per cui ci insegna tanto il Signore.
È vero, la politica ti costringe a fare la moglie di Lot.
Bene, visto che siamo anche vicino a mezzogiorno, la beatitudine ci dice: beati quelli che hanno fame e sete
di giustizia.
Di giustizia, non pensiamo solo agli spaghetti e ai maccheroni, allora, quindi siamo vicino a mezzogiorno, però pensiamo anche alla fame e alla sete di giustizia, perché saranno saziati. Sono coloro che sono premurosi, pieni di ardore, che come una fame e una sete, che vanno in cerca del cibo di bevanda, ma questi che hanno fame di giustizia vanno in cerca di acquistare la santità. Allora, e qui torniamo ancora anche su questo argomento di cui parlavi prima di Enrico Medi, è stato un ricercatore di giustizia, andava fame di giustizia, fame di santità, e disse: questo qui mi rovina lo stomaco e questi compromessi, e quindi cibi con troppo sale dopo fanno male alle arterie, così, e quindi ecco questa fame di giustizia, fame, desiderio di santità, che va contro un po' l'accidia. In che modo saranno saziati? In questa vita, con la soddisfazione di una coscienza che non potrà rimproverare nulla, ancora riteniamo sul caso ordine di Comedi, e l'altra con la pazienza, la divina carità, e dice e sarò saziato dal Signore, dalla tua gloria. Ancora abbiamo la beatitudine dei beati i misericordiosi, beati i misericordiosi perché troveranno misericordia, colui che sente compassione dei mali del suo prossimo e per quanto può lo soccorre nei suoi bisogni. E qui vediamo ancora, ritorniamo ancora a quel paragrafo prima di quella povertà, di quelle necessità, e i bisogni del prossimo sono molti nell'assistenza materiale, sono molti nell'assistenza spirituale, i conforti, i consigli, le correzioni, le preghiere, le assistenze corporali, sono tutti atti di misericordia usate verso il prossimo, e qui sarebbe un po' da entrare anche nelle opere di misericordia corporali e spirituali, vediamo magari se è il caso la prossima volta o in altre circostanze. Questa beatitudine, dice San Tommaso d'Aquino, si oppone al vizio della invidia, perché l'invidioso si rattrista del bene altrui, il misericordioso si rattrista del male del suo prossimo. Beati puri di cuore perché vedranno Dio, e la purezza di cuore consiste non soltanto osservare la castità così da non commettere colpe che macchiano l'anima rendendo l'odiosa Dio, ma consiste ad avere una coscienza libera da ogni affetto dal peccato, quindi sono puri di cuore quelli che evitano ogni pensiero, ogni sentimento, ogni desiderio che non sia, che vada contro la purezza. E questa beatitudine si contrappone contro il vizio capitale della lussuria. E qui la bellezza di un cuore puro è tale che nessuno la può uguagliare sulla terra. Diceva Santa Croce Morcade, filosofia di Padre Pio, diceva: padre, mi vedo tanto brutta, insomma ti vedo io. Dice: se il mondo vedesse la tua anima si convertirebbe all'istante. Tanto è bella un'anima candida, un'anima dal cuore puro, un'anima amica del Signore in grazia di Dio. Ancora abbiamo beati i pacifici, perché saranno chiamati figli di Dio, e tutti coloro che amano la pace si studiano di conservarla, la pace con Dio, la pace con il prossimo e la pace con se stessi. Questi tre dobbiamo fare armistizi, dobbiamo essere in pace con Dio, con il prossimo e con noi stessi. E qui si parla specialmente di coloro che conservano la pace con se stessi, domando le proprie passioni, praticando la virtù con facilità, uniformandosi in tutto al volere di Dio senza inquietarsi mai. E questa è una bella beatitudine. E meritano di essere chiamati figli di Dio in modo particolare perché si rendono somiglianti a Dio, che si fa chiamare il Dio della pace. E questa grazia godono già in terra e sarà poi perfezionata nella vita futura nel paradiso. E ancora abbiamo l'ultima beatitudine, che è un po' completa questa altra beatitudine, che è beati i perseguitati per amore della giustizia, perché di questo è il regno dei cieli. Pensa tutti coloro che sono perseguitati per aver difeso, che soffrono persecuzioni per la difesa della verità, per i perseguitati per le opere di pietà, di carità, di zelo. E quindi per meritare questa beatitudine è dunque necessario soffrire per una buona causa. Ah, interessante. Per essere beati bisogna soffrire. E questo è un po' questo, perché è un po' nel nostro italiano terra terra un po' va un po' a contrasto. Però è interessante. Per essere beati è necessario soffrire su questa terra. E soffrire però per una cosa buona. Chi soffre persecuzioni per motivi non santi non soffre per amore della giustizia, quindi non avrà il merito. E ancora non basta la bontà della causa per soffrire con merito, bisogna inoltre soffrire nel modo che richiede la causa stessa, cioè con pazienza, con rassegnazione cristiana. e ancora senza avversione di chi ci perseguita. E dice San Pietro: se facendo il bene soffrirete nella pazienza, questo vi sarà messo a titolo di merito davanti a Dio. Quindi il premio promesso a quest'ultima beatitudine è il regno dei cieli, quello stesso che Gesù Cristo promette è nella prima beatitudine, perché il fine di tutte le 8 beatitudini è l'eternità, che viene un po' significata con vari nomi, quindi con varie conclusioni. Quindi questi insegnamenti, queste beatitudini evangeliche proposte da Gesù ai cristiani, sono un po' riassunto, il compendio di tutto quello che è l'insegnamento cristiano. Quindi anche tutte queste 10 comandamenti, un po' così, non fanno altro un po' che riassumere tutto verso il comportamento di un cristiano nei vari momenti della propria vita, e sono diametralmente opposte, se vogliamo, alle massime, alle beatitudini del mondo. Infatti il mondo chiama viltà il perdono, chiama la mansuetudine come qualcosa un po' di poco spina dorsale, chiama il timore di Dio magari come qualcosa di poco valore, la penitenza magari la chiama come qualcosa di stravagante, e così anche la mortificazione, magari chiama infelici i poveri e i tribolati, e invece al contrario le beatitudini evangeliche dice che questi che hanno ricchezze e se la spassano in questo mondo non sono la vera felicità. E un po' Gesù, nostro Signore Gesù, ricorda che le beatitudini del mondo passano e cessano. C'era una santa, la beata Mariam de Bourdois, la piccola araba. Da piccolina gli avevano regalato degli uccellini in gabbietta, e lei un po' cosa fa? Come voleva fargli, a un certo punto c'è molto legata, così prende cura come facevano un po' con tutti i soldi, e ci fa anche il bagnetto come si fanno i bambini, però facendo il bagnetto agli uccellini li muoiono tutti.
Ah.
E a un certo punto però, mentre li stava seppellendo, lei era ancora piccolina, non so se 5-8 anni, senti una voce che gli disse nel profondo del cuore: hai visto? Tutte le cose di questo mondo passano, ma se il cuore lo darai a me, questo cuore lo conserverò per la vita eterna, per l'eternità. La mia amicizia ci sarà per l'eternità. Questa voce qua un po' la accompagnerà in tutta l'epoca, fin quando dopo farà delle scelte molto belle e radicali, di consacrarsi al Signore e poi diventare anche una grande santa. Circondata da immensi, veramente tanti miracoli, è un po' così, un po' in un periodo in cui lo scientismo o l'efficientismo voleva un po' così, questi analfabeti letterati veramente circondava di tanti cose, miracoli strepitosi, un po' così. Quindi è bello questo, le cose del mondo, le beatitudini del mondo passano.
Passano, certo. Passa la scena di questo mondo, bravo. Ah.
Ci siamo intesi allora, Antonio, ci siamo intesi.
Passa la scena di questo mondo.
Dunque, la via sicura, la via, sola via che conduce all'eterna beatitudine è l'osservanza dei comandamenti di Dio e seguire nostro Signore Gesù Cristo, approfittando dei suoi insegnamenti e delle sue massime. Questo è un po' quello che possiamo un po' comprendere da questi articoli che abbiamo un po' oggi letto, che ci ha accompagnato il compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. E se è d'accordo, Antonio, concludiamo anche con una preghiera, sì, invocando la nostra Mamma Celeste, che possa un po' tanto aiutarci in questo cammino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen. Amen.
Piena di grazia il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Causa della nostra letizia,
prega per noi.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Dolce cuore del mio Gesù,
fa che io
ti ami sempre più.
Dolce cuore di Maria,
piace la salvezza dell'anima mia.
E la benedizione finale, il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Benedica Dio Onnipotente, in nome del Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Cari radioascoltatori, a parte di Antonio, Mosè e Gian Pio, una santa giornata a tutti. Ave Maria, Ave Maria.